Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ci siamo lasciati l'altra volta durante il canto d'ingresso della celebrazione. Non so se siete andati avanti a cantare tutta la settimana. Comunque era il segno, il canto d'ingresso, della gioia di poter incontrare insieme il nostro Signore, di poter essere insieme nel suo nome, la gioia del popolo di Dio. E poi, finito il canto, che succede? Il sacerdote comincia a fare il segno di croce. A dire il vero, quando ha cominciato ha già finito, perché è molto veloce. E lo accompagnate anche voi, ciascuno su di sé fa il segno di croce. Ho pensato di vedere un po' cosa vuol dire, perché visto che ci pensiamo su poco perché è così veloce, è proprio una cosa da niente o è una cosa grande il segno di croce? Allora, se non vi spaventate, ci fermiamo un attimo su questo segno, che non avviene soltanto all'inizio della celebrazione eucaristica, ma lo fate anche durante il giorno, magari anche più volte qualcuno. Mi ricordo che una volta ho chiesto a un uomo se prega e mi ha detto sì, faccio tutte le mattine il segno di croce. E a lui sembrava di pregare molto. Io in quel momento non capivo, perché non mi pareva che pregasse molto uno che fa il segno di croce al mattino e basta. Però dopo quello che vi dirò adesso capirete cosa vuol dire pregare molto facendo solo il segno di croce, che io credo che se quell'uomo il segno di croce lo faceva proprio con tutto quello che vi dico io adesso, non occorre altro in tutta la giornata. Allora proviamo. Cos'è il segno di croce? A dire il vero, io ho cominciato a pensarci quando un giovane protestante svizzero, ero in Germania a quei tempi, mi ha chiesto, mi ha tirato un po' in disparte e poi così timidamente mi ha chiesto: ma tu, sapete che i protestanti non conoscono il segno di croce, non lo fanno. Mi aveva visto fare il segno di croce, mi ha chiesto: ma cosa succede dentro di te quando fai il segno di croce? Io sono cascato dalle nuvole, non me l'aspettavo una domanda del genere. Non ho saputo cosa rispondergli, poveretto. Poveretto lui che non ha avuto la risposta, ma ancor più poveretto io. È come se per 25 anni, o non so quanti ne avevo, 27, avessi fatto il segno di croce a vuoto, invano, perché non avevo mai badato a cosa succede dentro di me quando faccio il segno di croce. Comunque quella domanda di quel che si chiamava Felix, quella domanda di Felix mi ha aiutato fino adesso e credo ancora che ogni tanto mi viene in mente quando faccio il segno di croce. E allora non lo faccio in maniera così distratta o così da dare tutto per scontato, come è facile che succeda. Lo facciamo tutti, quando il sacerdote comincia, poi tutti fanno il segno di croce. Se vi accorgete che uno non lo fa vicino a voi, voi cominciate a pensare: ma come non fa il segno di croce? Cosa vuol dire? Non crede? Non è credente? Oppure è un satanista? Oppure Non lo so cosa si può pensare. Comunque una domanda ci viene. Allora già questo ci dice che il segno di croce è una dichiarazione di fede e di appartenenza alla Chiesa. È già un segno significativo che dice cosa c'è nel nostro cuore, che c'è un po', almeno un po', di fede nel Signore Gesù Cristo e che siamo in comunione con gli altri. Come è fatto il segno di croce? È fatto di parole che si dicono, qualche volta quando lo fate a casa vostra, ma le pensate soltanto, delle parole, e poi un gesto con la mano e il braccio. Allora, le parole quali sono? Le parole sono quelle del battesimo. Quando siamo stati battezzati, ve lo ricordate di sicuro, io no, per quando sono stato battezzato io, ma quando ho visto battezzare gli altri, o ho battezzato gli altri, si dice io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Facendo il segno di croce noi diciamo queste parole, nel nome del Padre, sono quelle del battesimo. Al battesimo il sacerdote ha detto io ti battezzo nel nome. Noi ripetiamo facendo soltanto queste perché siamo già battezzati, nessuno non ci battezziamo, no? Però ci ricordiamo dove viviamo. Viviamo nel nome del Padre. Nel nome vuol dire nella sua realtà, che è amore. Quindi nell'amore del Padre, nella vita divina, che è amore, nell'amore del Padre, che è l'amore che ama per primo, ci ha creati, quindi ci ha amati Lui per primo, non siamo stati noi i primi ad amare, ci ama per primo. Nel nome del Figlio, Figlio è Gesù, colui che ubbidisce al Padre, che fa la volontà del Padre, quindi è un amore ubbidiente quello del Figlio. E nel nome dello Spirito Santo, che è l'amore reciproco tra il Padre e il Figlio, è comunione, unità, solidarietà, l'essere insieme. Quindi con queste parole non solo ricordiamo il battesimo, ma dichiariamo che siamo ancora immersi nell'amore del Padre, perché nessuno ci ha tirati fuori. Siamo stati immersi e siamo ancora dentro, nel nome del Padre. Viviamo in questo ambiente che è l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Portiamo con noi, qualunque cosa facciamo, dovunque andiamo, portiamo con noi questa realtà, questa atmosfera, l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi quando voi cominciate la giornata con questo segno, dicendo queste parole, vuol dire che siete consapevoli che tutta la giornata avviene nell'amore del Padre, del Figlio. Quando vi mettete a tavola e fate il segno di croce prima di colazione o prima di cena o prima di pranzo, ogni boccone è un segno, un grazie o un segno all'amore che viviamo dentro questo amore. Quando cominciate un viaggio fate il segno di croce. Cosa vuol dire? Vado portando con me l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e lo lascerò giù lungo la strada e anche dove arrivo. Lungo la strada guidando non all'impazzata, ma guidando in maniera decente. E quando arrivo, non so cosa c'è, accarezzando i bambini, dando la mano a qualcuno, dando una mano a qualcuno, viviamo il nostro essere battezzati, il nostro essere immersi. Sapete che la parola battezzare vuol dire immergere. Ve l'ho spiegato probabilmente ancora questo termine. Ce n'erano due parole per dire immergere nel greco, e per sapere la differenza tra le due è bastata la ricetta di un medico di 200 anni prima di Cristo. Ve l'ho già detta? No, ve la dico? Allora, questa ricetta era una ricetta per fare i sottaceti. Allora, per fare i sottaceti prendete le verdure, le lavate, le tagliate e poi le immergete nella pentola, nell'acqua della pentola, finché sono cotte alla giusta misura che ci vuole per i sottaceti. Poi le tirate fuori e le mettete ad asciugare. Quando sono asciutte, le riprendete, le immergete di nuovo, ma non più nell'acqua, in una pentola, ma in un vaso dove c'è dentro l'aceto. Allora, la prima volta, visto che immergete, ma con l'intenzione di tirar fuori subito, appena cotte, non si dice battezzare, ma il greco aveva solo batto, in italiano non c'è. La seconda volta usavano il termine battizzo, perché metto dentro e lascio lì, lascio dentro. Così le verdure dentro l'aceto cosa fanno? Stanno sempre lì. Nell'aceto assorbono il sapore dell'aceto, in modo che quando vengono tirate fuori hanno tutte lo stesso sapore. Hanno tutte il proprio, ma anche quello dell'aceto, che magari è più forte del proprio. Allora, gli apostoli, quando hanno dovuto scrivere, tradurre le parole dell'ebraico che usava, o dell'aramaico che usava Gesù, hanno dovuto tradurle in greco, non hanno preso la prima parola, perché chi viene battezzato non viene messo nell'amore del Padre e poi fuori subito. Deve restarci dentro finché assorbe tutto il sapore dell'amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in modo che dopo, quando quel cristiano lo adoperi, cosa sa? Sa di amore del Padre. Se gli pesti i piedi, vien fuori amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se lo strizzi, vien fuori ancora. Pensa che roba, che meraviglia. Allora, quando battezziamo qualcuno, ricordatelo, lo mettiamo dentro nell'amore del Padre, dove siamo già dentro noi. Quindi viene a far parte, assorbirà quel sapore che viviamo anche noi e che distribuiamo anche noi a più riprese. Allora, dicendo le parole del segno di croce, che generalmente di solito possono essere anche altre, ma di solito sono queste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco, noi ricordiamo o riviviamo la realtà del nostro essere immersi in Dio. Fin qui mi pare che sono stato abbastanza chiaro. Sì, grazie. Non vi chiedo se avete capito, perché l'ho fatto una volta, ve lo dico, nella chiesa del mio paese. ho chiesto, quando predicavo, dopo un po' ho chiesto, avete capito? Sì, mi dicevano tutti, bene o male. Dopo un po' avevo detto un'altra cosa, avete capito? Sì. La terza volta, avete capito? Salta su mia sorella che era lì così e dice, ma che ci credi proprio ignoranti? Casomai sei tu che non ti spieghi, non noi che non capiamo. Immaginate, non so se sono diventato rosso quella volta, ma probabilmente sì. Comunque mi ha fatto bene e allora adesso non ve lo chiedo. Vi chiedo solo se mi sono spiegato bene. Poi c'è il gesto che facciamo con il braccio, con la mano destra di solito, tranne i mancini o tranne i maestri quando sono davanti ai bambini e usano la mano sinistra, perché sennò i bambini fanno confusione. No, allora, comunque di solito con col braccio destro facciamo questo gesto che dice sono crocifisso, c'è una croce tra me e voi, c'è una croce tra me e il mondo, io sono sulla croce, oppure su di me c'è il segno della presenza di Gesù in croce. Sono crocifisso, partecipo all'amore di Gesù. Lo seguo con la mia croce, o lo seguo Gesù portando la sua. Quindi è un atto di fede. Credo che Gesù con la croce è davvero Gesù, cioè il Salvatore del mondo. Credo che Gesù ha salvato il mondo e ha salvato me dal peccato, perché l'angelo aveva detto a Giuseppe salverà il suo popolo dai peccati, dai suoi peccati, e così anche poi gli apostoli. Quindi credo che Gesù è Gesù, cioè quello che dice il suo nome, salvezza di Dio, vero salvatore. E credo che Gesù è vero salvatore perché è morto in croce, non per altri motivi. Quindi credo, so che la croce di Gesù è necessaria per me, è necessaria per il mondo. E senza di esso il mondo non ci sarebbe e io non ci sarei. È salvezza. Tutto il bene che c'è, c'è grazie alla croce di Gesù. Gesù in croce non sta come un morto, che non sente niente, che non vede niente, che non ascolta nessuno, che non dice una parola a nessuno. Sulla croce Gesù sta come il vivente. Qualche volta qualche croce è fatto con Gesù con gli occhi aperti. Gesù sta come il vivente. Si potrebbe dire che è più vivo sulla croce che non è in silenzio sulla croce, che non sul lago quando camminava sull'acqua. È più vivo lì sulla croce. Gesù crocifisso è il risorto e il risorto è crocifisso. Sono realtà che non possiamo disgiungere. Quindi, anche per me, non può esserci pienezza di vita e quindi vera gioia se non in una vita crocifissa con Gesù, che partecipo del suo essere, il suo essere crocifisso e il suo essere risorto. Quindi fare il segno di croce è come dire: io rinnego me stesso perché viva in me Cristo Gesù. Rinnego. Sapete cosa vuol dire rinnegare? Rinnegare vuol dire: non sono io il più importante, non sono io che decido, non sono io il protagonista. Rinnego me stesso, io mi metto al di sotto perché possa emergere dentro di me, in me o attraverso di me, possa emergere Cristo Gesù. Quindi amo anche la mia croce, e ognuno di noi ne ha qualcuna, diversa l'uno dall'altro. Sulla porta di una chiesa a Canacei, in bronzo, è disegnato, come si dice, scolpito, neanche fuso, insomma c'è questo disegno di tanti che portano ciascuno una croce. E lì è sottinteso che nessuno può dire: beh, la mia la butto via e cammino senza, o ne cerco una più piccola. Quella che ognuno ha è quella che lui sa portare, può portare, e che si conforma con le sue spalle, con la sua vita, e se la porta volentieri fa meno fatica di chi la trascina o di chi ne vorrebbe far senza. Amo la mia croce, quella della mia famiglia, perché ci sono anche croci comunitarie e familiari, o quelle della mia parrocchia, perché ci sono anche quelle. Tutti soffrono in una parrocchia dei peccati del loro parroco, oppure dei fedeli, non lo so. Ci sono tante forme di croci anche parrocchiali. Ed è con questa croce che posso seguire Gesù. Sono queste croci dove Lui si può manifestare come il risorto. È nelle mie croci che Lui calpesta la morte e le cause della morte: l'egoismo, l'odio, il rancore, la vanità, eccetera, le ingiustizie. E Gesù con la croce calpesta la morte, noi con la croce calpestiamo le cause della morte che sono presenti ancora, qualche volta anche in noi stessi o nel nostro mondo. Fare il segno di croce quindi è prepararsi alla vittoria, alla vittoria su tutto il male che c'è nel mondo. Ci prepariamo in che modo? A calpestare il male, e è la croce che lo calpesta. È anche dichiararci disposti anche noi a salvare il mondo insieme con Gesù, a salvare i peccatori. Quindi diventa un guardare il peccatore o l'ateo o il persecutore della Chiesa, il distruttore della famiglia o dei propri figli, guardarlo con compassione, perché lo vediamo vinto dal maligno, posseduto da lui. È una vittima il peccatore, qualunque peccatore. con la croce noi riusciremo a vincere anche il peccato del peccatore. Quindi la croce diventa esorcismo. Con la croce che io disegno su di me, libero la mia vita o dichiaro di voler liberare la mia vita dall'inganno dei piaceri o dall'inganno delle ideologie che girano nel mondo, delle idolatrie che ci sono attorno a noi e che forse hanno già preso piede anche dentro di noi. Un esorcismo anche da quelle filosofie che girano, da quelle che cercano il potere, o che cercano il benessere, o che cercano la superiorità sugli altri. Quali sono? Beh, le filosofie che cercano ideologie, che cercano il potere, che vengono chiamate magari anche religioni, ma non sono religioni dono di Dio, ma sono religioni inventate dall'uomo, e dall'uomo per forza di cose peccatore. Quindi queste diventano, da religioni, come sembrano, diventano poi ideologie, che vuol dire prigioni. Puoi entrare ma non puoi più uscire. Per esempio, quella che cerca il potere è la ideologia dell'Islam, dove bisogna essere per forza potenti, e chi comanda di più diventa il capo anche della religione, oltre che della politica del paese. E quindi questa è una ideologia che viene da una, chiamiamola filosofia, che vede il potere al culmine, come Dio il potere. Il benessere è un'altra. Cos'è la filosofia che porta alla ricerca del benessere? È buddismo, induismo. Non per nulla i centri benessere si riempiono di parole che vengono dall'India, da quel modo di pensare, ve l'ho detto l'anno scorso, da quella base di panteismo che c'è in queste filosofie, chiamate anche impropriamente o propriamente religioni. Religioni perché occupano tutto lo spazio che dovrebbe appartenere a Dio, viene occupato da questi modi di pensare o di agire. E lì si cerca il benessere. E per cercare il benessere ti portano alla solitudine, all'isolamento. Non viene predicato l'amore del prossimo in queste ideologie, ma l'amore a se stessi. Tu devi cercare il tuo benessere. Quando tu stai bene, stanno bene tutti. Questo è quello che è sottinteso dentro. Fare il segno di croce è un esorcismo da questi modi di pensare, da queste ideologie, da questi traguardi. Poi ancora la superiorità, la filosofia dell'essere superiori agli altri, in fondo c'è dentro in tutte, ma la vediamo per un certo aspetto anche in quella ideologia che sta strisciando e vuole entrare un po' dappertutto, anche in maniera violenta, di costrizione, perché tutte le ideologie sono così, ed è quella che gira adesso, che viene chiamata bene o male del gender, no? Che vuole imporre e già questo dice che bisogna essere più forti, vuole imporre a tutti, cosa non si sa, ma che ognuno sia diverso da quel che è. È un esorcismo del mio ego dominatore, perché siamo tutti un po' portati a queste cose, siamo portati un po' tutti, non è solo degli altri. Quindi faccio il segno di croce, come dire, io insomma sono disposto a morire per chi? A morire pur di portare l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo a chi? A chi incontro, a tutti i fratelli, agli altri. È un risorgere dai morti fare il segno di croce. Vuol dire un po' con umiltà camminare a testa alta, alzare il capo, sono con Gesù, quindi non ho paura di nessuno, ma con umiltà, perché è la mia morte che serve. È il morire del mio io che è prezioso, che mi permette di essere quello che sono, di essere dentro portatore dell'amore di Dio. Fare il segno di croce diventa gloriarsi quindi della croce di Gesù, come dice San Paolo, e delle sue piaghe. Gloriarsi di essere con Lui sul Calvario e quindi anche non vergognarsi delle nostre croci, non vergognarci della nudità di Gesù che sulla croce era nudo, del suo essere rifiutato dal mondo. Non ci vergogniamo di questo, che vuol dire non vergognarci di essere nudi o del nostro Signore che è nudo sulla croce, non vergognarci del rifiuto che riceviamo, che Lui riceve e noi con Lui riceviamo dal mondo, è un bel atto di coraggio. È un atto di coraggio che ci distingue, perché se il mondo ci prende in giro o ci esclude, ci rifiuta perché siamo del Signore, è un atto di coraggio dichiararci suoi. Molto coraggiosi diventiamo. Allora all'inizio della celebrazione facciamo il segno di croce e lo facciamo insieme. Ognuno vede il proprio, non vede quello degli altri, ma è come un sol uomo, come una sola persona. Facciamo tutti questo segno che ci unisce, ci fa superare le nostre divisioni, perché per portare l'amore del Padre a quella persona che io ho di fianco, se conservo i rancori e le divisioni non succede, bisogna mollare questi atteggiamenti o sentimenti che ci portiamo dentro, superare le divisioni, le lotte, le discordie. È un segno che ci rende uno, tutti insieme, uno con Gesù Cristo. Così Dio, il Padre, ci vede tutti sulla croce di Gesù, tutti pronti a fare la sua volontà, che è la salvezza dei peccatori. All'inizio, quindi, della celebrazione, il segno di croce è al posto più vero, più adatto, perché poi tutta la celebrazione eucaristica è uno sviluppo di questo segno, di questo gesto che abbiamo fatto tutti insieme. Tutto quello che viene dopo, Gesù che si offre, è tutto già contenuto come in un seme, come in un seme c'è l'albero, così tutta la celebrazione, il suo significato è già contenuto dentro questo piccolo segno che poniamo all'inizio. Un segno che dà inizio al mistero e segna l'inizio del mistero che celebriamo, che si svolge tutto come uno sviluppo di questo piccolo gesto, anche se nessun altro lo vede, perché nessuno ci bada, perché ognuno è attento al proprio. Però ognuno sa che anche gli altri lo stanno vivendo, lo stanno facendo. Per renderlo più significativo, per me, non per gli altri, lo faccio grande, non piccolino. Non un gesto scacciamosche, ma un gesto che abbia significato per me, che dica che tutta la mia persona è in questo posto, è al posto giusto, non soltanto la mia bocca o il mio naso. E faccio il palo verticale e il palo orizzontale, perché il segno della croce è una croce, il palo orizzontale e il palo verticale. Il palo verticale lo segno dall'alto al basso, non comincio sotto e vengo su, ma lo comincio in alto, perché ricordate, la tunica di Gesù è stata tessuta dall'alto al basso, dall'alto, non lo sapevi? Vangelo secondo Giovanni, la tunica era tessuta tutto d'un pezzo dall'alto. Quelli che avevano, non so se l'avevano fatto con i ferri, l'avevano cominciata dal collo o forse dal cappuccio, se c'era il cappuccio, non lo so, comunque dall'alto al basso. Ma anche il velo del Tempio, quando Gesù è morto, è stato strappato non dal basso verso l'alto, ma dall'alto al basso. Non sono stati gli uomini, quindi, se erano gli uomini, strappavano dal basso, cominciavano sotto. È stato strappato dall'alto. Così il segno della croce lo faccio dall'alto al basso. E il palo orizzontale, da sinistra a destra, per terminare al posto del buon ladrone e tirare con me anche il cattivo ladrone che era a sinistra, e il buon ladrone lo poniamo a destra noi nella nostra fantasia, quello non c'è nel Vangelo, ma anche per terminare nel costato di Gesù che è a destra, o per ricordare che Gesù dalla terra dei peccatori è arrivato alla destra del Padre. Ecco, quindi tutto ha un senso, anche se è molto veloce, non c'è tempo. Quando si fa il segno di croce non c'è tempo di pensare a neanche una di queste riflessioni che vi ho. Queste sono il riassunto di 50 anni, si può dire. Quindi non pretendo e non pretenderete neanche voi, durante, quando fate il segno di croce all'inizio della messa, di pensare a tutte queste cose o di viverle tutte, però le contiene tutte e poi viene realizzato durante tutta la liturgia, durante tutta la celebrazione. Il segno lo facciamo, beh, c'è chi lo fa con un dito, e forse con un dito vuole indicare l'unità di Dio, è uno solo, il mio Dio. Quindi esprime la propria fede nell'unico Dio. Io credo in un solo Dio. C'è chi lo fa con due dita, e allora sottolinea il fatto che Gesù, di cui celebro la croce, è vero uomo e vero Dio, le due nature del Signore. In Oriente i cristiani sempre con tre dita unite a dichiarare, a professare la fede nella Santissima Trinità, e le altre due dita piegate, che anch'esse di nuovo affermano la divinità e umanità del Figlio di Gesù. Una volta ero in Oriente in un monastero e ho fatto il segno di croce, come facciamo noi di solito. E il monaco, il novizio monaco che aveva l'incarico di accompagnarmi per visitare il monastero, mi dice: ah, non vedi? Avevo ragione io a dire che sei eretico. Dico: perché? Perché Dio è Trinità. Voi fate quattro quando fate il segno di croce. Per lui il mio segno di croce era stato uno scandalo. E allora da quella volta, o lì giù di lì, anch'io ho detto: beh, non voglio scandalizzare più nessuno, se c'è qualche ortodosso intorno a me o qualche orientale, faccio il segno di croce con tre dita e due piegate, così... è vero anche per me che Dio è uno in tre persone, come diciamo nel credo. Così diventa anche il segno di croce, anche col gesto della posizione delle dita, una professione di fede, un dichiarare il credo. Qualcuno dice invece: va bene, c'è chi fa il segno di croce con cinque dita, come noi. Le teniamo fuori tutte e cinque, è un ricordare o richiamarci le cinque piaghe di Gesù, delle mani, dei piedi e del fianco. Quindi potete farlo come volete, però sapendo che ogni modo con cui lo fate ha un significato e non è un qualcosa di senza senso. Quindi il segno di croce è un atto di fede, manifesta la fede che abbiamo. Chi non fa il segno di croce, quando lo facciamo tutti, o è distratto con i suoi pensieri chissà dove, oppure proprio convinto che non vuol partecipare alla nostra fede, alla fede di chi è lì in quel momento. Ho presente una mia parente che dichiaratamente non l'ha mai detto, ma lo lascia capire con quel che vive, che non vuole vivere, non vuole essere in comunione con la nostra fede. Non ha fatto battezzare i figli, e se viene a messa perché è per il nonno o per la nonna o per non fa il segno di croce. Allora per me è ancora con le sue idee, quindi qui in questa celebrazione devo tener conto che c'è anche una persona che è come Tommaso, che non crede. Anche Gesù si era accorto che Tommaso non credeva. Dalla faccia, ancora non esisteva il segno di croce, ma 8 giorni dopo la risurrezione, ma dalla faccia di Tommaso, diversa da quella degli altri, che erano tutti contenti, lui invece, cupo, non credeva e l'attenzione di Gesù è andata subito alla faccia scura e gli ha detto: vieni qui. Vi ricordate? C'eravate quella volta. Bene. Poi, oltre che segno di fede, è anche un segno che è testimonianza. È testimonianza a noi stessi, che Gesù è il Salvatore, ma dico anche a quelli che mi vedono fare il segno di croce, che io amo il Signore più di me stesso. E lo amo anche se mi prendono in giro, anche se a causa di questo segno di croce mi allontanano. È, come ho già detto, un esorcismo. Difatti, come si dice che il diavolo è l'acqua santa, così anche il segno di croce è una protezione, un aiuto, un segno per il nemico che non siamo suoi, ma che siamo di Gesù, che non vogliamo essere suoi, vogliamo essere di Gesù. Per far bene il segno di croce, da chi dobbiamo imparare? Fortunata Santa Bernadetta, che ha potuto imparare dalla Madonna. Vi ricordate? Santa Bernadetta ha visto come faceva il segno di croce la Madonna. Credo che nessuno possa farlo meglio di lei, che ha partecipato alla sofferenza e alla croce di Gesù, ma poi continua a vivere in questa fede. Quindi Santa Bernadetta ha imparato. Noi da chi impariamo? Credo che possiamo imparare anche noi dalla Madonna, possiamo chiederle di insegnarci, e qualche volta potete fare come andate in palestra a far ginnastica per muovere le gambe, muovere le braccia. Una palestra per fare il segno di croce non c'è, almeno io non l'ho ancora istituita, allestita, ecco. Ma potete farvelo voi a casa vostra. So che qualcuno di voi fa qualche ginnastica per la cervicale, sì o no? O così o così. Potete fare anche, riservarvi qualche minuto per far ginnastica interiore in questo caso, più che esteriore, ma anche accompagnare il segno, farlo anche 20 volte, 30 volte, ogni volta con un significato diverso, nuovo, significativo, profondo, che incida dentro la vostra giornata. Allora, un giorno o l'altro, al posto delle solite preghiere, fate un momento che siete da soli, che nessuno vi vede, un bel segno, cioè un bel segno di croce, ma 15, 20, 25 volte. Potete farlo alla maniera nostra, potete provarlo anche alla maniera in Alto Adige, fanno sempre soltanto i tre piccoli segni di croce sulla fronte, sulla bocca e sul petto, come noi lo facciamo soltanto al Vangelo, mentre loro sempre soltanto in questo modo. Oppure potete farlo come i greci, che fanno un segno che, partendo dal capo, dall'alto al basso, arriva fino in terra e toccano terra. È un segno completo, proprio grande. Oppure potete farlo come i russi, che prima lo fanno precedere da una, adesso io non lo faccio perché sono diventato vecchio, una prostrazione giù con le ginocchia, tutte e due, e quando si alzano, e poi tre volte naturalmente, perché in Oriente si fa tre volte consecutive.
toccandosi la spalla.
Loro toccano, non la toccano neanche la sinistra, vanno direttamente verso destra. E uno mi ha spiegato, un prete cattolico orientale, ha spiegato che appunto segna che Gesù è salito alla destra del Padre. Le cose che vi ho dette un po' alla volta le ho imparate, perché non è che è tutto farina del mio sacco, quindi bene, io penso che vi ho detto abbastanza, avevo un'altra pagina ma la lasciamo per la prossima volta, altrimenti supero il tempo concessomi dalla vostra attenzione. Sia lodato Gesù Cristo.